Bello avere un avvocato, che ti...
No, bellissimo. Comunque, giusto per anch'io portare un piccolo contributo, Primo Moroni, vabbè, l'ho conosciuto anch'io, non con l'intensità di Umberto, ma la bellezza del racconto di Umberto è che effettivamente questa mina, Primo Moroni lo si trovava nei primi anni Ottanta, sembra quasi assurdo, no? Magari tra le colonne di San Lorenzo e il Ticinese, lo trovavi, potevi chiedergli, Primo, scusa, ma... E dialogavi con lui, da ragazzino come ero io, alla data di oggi, era veramente una natura da, potrei dire, da antropologo, se mi permetto, un vero antropologo ante litteram, diciamo così. Era un uomo straordinario, effettivamente. Si trovava a Rattazzo, con i famosi straccetti di pollo alle 2:30 del pomeriggio, era un personaggio veramente, umanamente grande, devo dire. Questo, vabbè, non aggiungo nulla, ovviamente, ma comunque era solo per dire che effettivamente la Milano è veramente cambiata. Continuo. Sono stato travolto dagli anni Ottanta, che sono stati anni di risucchio, come un'onda che torna indietro e sbatte sull'arena tutti i residui, gli amici che si sono perduti, mi sono detto ancora. Eppure ogni minuto, ogni giorno, in quegli anni 74, 75, 76, 77, 78, 79, sono stati così intensi e forti. Forse la mia appartenenza a Milano è esistita solo veramente in quegli anni, anni in cui pareva aumentasse il tempo. Ogni anno erano 10 anni, ogni giorno un mese, pensavo nella strada di sera mentre camminavo, senza più riconoscere quelle strade come non conoscevo le strade di Moroni. Nelle città non bisognerebbe andare in giro con una guida, ma con un testo di storia, pensavo. Ma anche così non servirebbe a nulla, pensavo. Tutto cambia inesorabilmente e il ragazzo che ero io e che passava in quelle strade non è più questo signore che ha oltrepassato da un po' la cinquantina. E se guardo questo signore e non il ragazzo riflesso, per dir così, su una vetrina di un ristorante di sushi, perché ormai la città ne è piena, anche questo signore non fa più parte di quelle strade, di quegli avvenimenti vissuti da quel ragazzo. Sono in lui come una eco, pensavo. Un miscuglio di ricordi che sono il nulla e il vuoto, pensavo, e sul marciapiede, sulla strada di sera, in una città che è un nome, Milano, pensavo, che un tempo era Mediolanum, un tempo di altre storie, le 5 giornate, i promessi sposi, gli austriaci, Napoleone, Fiorenzo Bava Beccaris, gli sforzi, i barconi sui navigli e tanto altro ancora. Questa frase piaceva molto a Moroni, e tanto altro ancora.
Facciamo una precisazione a quello che ha detto Steccanella, Davide. Praticamente queste registrazioni risalgono a più di 30 anni fa. Ed effettivamente queste registrazioni io le sbobinai e scrissi un libro, un librone enorme. Però evidentemente dovevo arrivare a Vicolo Calusca perché la scrittura di cui avevo bisogno per narrare quello non ce l'avevo ancora in mano. E quindi tutti questi anni mi sono serviti, perché ogni tanto io lo riprendevo in mano questo libro e poi lo rimettevo via. Non riuscivo a trovare, come dire, la scrittura giusta per quelle parole di Primo. Ed è stato incredibile che poi all'improvviso, ripeto, a settembre mi è venuto tutto il lavoro. È stato come ha scritto Tommaso, no? Che, ripeto, non ci conoscevamo, eppure lui ha colto questa cosa. Quando scrive ci sono fiori che hanno bisogno di tanto tempo per sbocciare, effettivamente questo ha avuto proprio la necessità, ha avuto bisogno di 30 anni per sbocciare, è una cosa incredibile.
Devo dire che anche quando ci siamo trovati alla Feltrinelli di Via Manzoni non ci siamo in alcun modo messi d'accordo sui testi da leggere, e però come per caso si sono combinati perfettamente con gli interventi che si sono succeduti. Anche adesso mi vorrei riallacciare al brano che tu hai letto ora, per aggiungere una cosa a quanto è stato detto sinora, che bene spiega la struttura e anche un po' la potenza del libro. C'è un gioco con la memoria, c'è un gioco col ricordo, c'è, come dire, uno iato tra questi anni 74, 75, 76 nell'elenco lungo, nell'elenco che viene fatto esplicitamente, e questo vuoto e nulla a cui si guarda, a cui si consegnano queste pagine oggi. Questa cosa io credo è molto importante che non venga confusa con una sorta di nostalgia del passato che ciascuno di noi avrà, chi ci ha preceduto ha avuto, probabilmente in parte corrisponde, diciamo, a un fatto del passare del tempo, il crescere delle persone. Questo pezzo a cui Umberto fa riferimento, a mio parere, corrisponde proprio a una cesura, a un momento di discontinuità nella storia di questa città e questo paese più in generale, trasforma dei luoghi e dei momenti di vita in dei luoghi e dei momenti che sono dedicati al consumo e al commercio. Questa discontinuità, ahimè, per, diciamo, sua disavventura, Umberto Piccolo, appena diciottenne, ci incappa personalmente, ed è quello che Davide, a cui Davide faceva riferimento prima, perché, come dire, è tra i primi, lui e i suoi compagni del collettivo antifascista autonomo Barona, ad essere vittime della violenza, della repressione, che i fatti che lo riguardano sono dell'inizio del 79, arriverà poco dopo il 7 aprile, arriverà Peci, arriverà, diciamo, e la storia la sappiamo, dovremmo saperla, e in qualche modo questo muterà. Non solo questo, ma sarà un elemento particolare che contribuirà a mutare radicalmente la percezione e la storia di questa città e di questo paese. Quindi io credo, diciamo, che questo saltare tra l'oggi e il domani, questo confronto che Umberto fa nel libro, passeggiando e camminando per le vie di Milano, raccontano una cosa che in qualche misura ci riguarda tutti ed appartiene e ci appartiene, appartiene a tutti. Aggiungo due piccole altre cose sulla struttura del libro, ma proprio brevissime, effettivamente curiosa, molto, come dire, mi ha divertito. I protagonisti, tu hai detto protagonista di Milano, ho fatto un elenco anch'io, chi è protagonista di questo libro? Umberto è protagonista, Prima è protagonista, Milano è protagonista, le cassette sono protagoniste, perché le cassette, da essere l'oggetto che ci dà la memoria, diventano un elemento della trama del racconto con cui ci si confronta e da cui si capisce che cosa si può tirare fuori e che cosa no, e c'è lo scambio tra Umberto e Primo su queste cassette, sul suo lavoro di sbobinatura, di trascrizione, eccetera. È un libro che è pieno di con protagonisti, di comprimari, è un libro che ha una ricchezza, una coralità pazzesca. Li ho contati dalla volta scorsa, 83 persone, ci sono citate, 80, io se non ho sbagliato, almeno 83 persone diverse, in 100 pagine è una cosa, è una folla, capite? Cioè è la potenza di questo ragionamento e anche, se vogliamo, di questa contrapposizione, si vede anche in queste piccole cose, c'è una folla che spinge su questo vuoto e questo nulla, che vuoto e nulla probabilmente non è, però è vero che oggi, diciamo, è rappresentato da una situazione affatto diversa e molto più, meno stimolante, ecco, difficile, impervia, ecco, direi in questo senso. L'amico Sansone, che non conosco, dice che
dice, lo cito, diciamo, l'amico suo Sansone: la verità degli esseri umani è un cerchio e tante persone che portano un frammento di verità proprio nel centro, e nel centro tutti i frammenti si riuniscono e si mischiano e formano la verità. Ecco, secondo me questa è un'altra possibile sintesi, rappresentazione, descrizione di quello che avviene in questo testo. Cioè, in questo testo Umberto porta il suo frammento, ma non solo il suo, ne porta diversi, alla ricostruzione di questa, verità, e in questo senso contribuisce alla, per quanto riguarda la storia di Primo, alla ricostruzione della figura di Primo, a fianco a tutte le altre un po' narrazioni che ci sono, e appunto adesso la Repubblica, rivisitazioni un po' più formali e ufficiali, un'umanità che effettivamente da queste narrazioni viene fuori poco, e che invece per chi l'ha conosciuto sono un elemento preziosissimo della sua persona e del suo ricordo. Basta, quindi niente, mi è piaciuto molto.
Grazie. Ancora? Ma se qualcuno vuol fare qualche domanda nel frattempo, noi siamo pronti.
Sentiamo un altro pezzo che è bello.
Proprio... Non leggerlo tutto, sennò poi non compra nessuno.
No, è solo una pagina, effettivamente.
Poi non diciamo come va a finire.
Continuo allora. La clandestinità e le armi non mi avevano mai attirato, pensavo, nella strada. Mi avevano dato anche un certo fastidio e procurato una certa insofferenza, pensavo. Però in quegli anni, alla fine dei 70, fare politica di massa, come si diceva allora, alla luce del sole, era diventato pericolosissimo. Si veniva immediatamente identificati e processati perché vi era una netta volontà politica, in particolare all'indomani del sequestro di Alto Moro da parte delle Brigate Rosse, di distruggere il movimento e di risolvere la ribellione sociale militarmente, pensavo ora. C'era come la volontà di spingere tutto il movimento politico di massa nei gruppi armati, per poter svuotare di contenuto sociale ogni lotta operaia, proletaria, politica, pensavo. Per poter fare a pezzi, come di fatto è stato, sia i gruppi armati, pensavo, sia i numerosi gruppi politici rivoluzionari, pensavo ora nella strada e sul marciapiede, davanti alle vetrine della libreria in Porta Cinese, a Milano. Un giovane che aveva ancora voglia e necessità di lottare e di non darsi all'uso dell'eroina e di altre droghe stordenti e mortali, che aveva ancora un po', come si diceva in quei giorni, di coscienza politica, che cosa avrebbe potuto fare, pensavo. Si prospettava per lui, per quel giovane, per il giovanissimo compagno rivoluzionario che aveva iniziato a prendere la cosiddetta coscienza politica a 13-14 anni, si prospettava per il 17enne pieno di rabbia e di frustrazione un'accelerazione estrema, uno scivolamento nella scelta armata, riflettevo ora nella via. L'arresto da innocente, da totalmente estraneo al fatto, affermato quel ragazzo o compagno nel linguaggio del 77, ha bloccato quella persona di 17-18 anni, mettendola in salvo dallo scivolamento, pensavo. Per assurdo, quell'errore giudiziario e quelle metalliche e dolorose manette strette ai polsi hanno salvato quel ragazzo che ero io, riflettevo ora. È possibile che quella tremenda situazione mi abbia, per dire così, tratto in salvo da una possibile scelta disperata dell'ultima ora? Una scelta conseguenziale, direi naturale, rispetto agli accadimenti e al momento in cui io mi trovavo allora? È possibile? Presi a dirmi e a farmi queste domande nella strada.
Posso dirti una cosa? Un'altra cosa che volevo aggiungere, agganciandomi a quello che diceva Tommaso, cioè del non guardare con nostalgia ma guardare all'oggi, un'altra cosa che da quel libro viene fuori, a mio parere importante, che non ci avevo pensato molto, è l'importanza della cultura nel fare politica. Cioè, nel senso che quello che si capisce da questo racconto è di decine e decine di ragazzi che si trovano comunque in libreria. E questo è indicativo dell'epoca, cioè nel senso che certo che erano militanti, certo che c'era un impegno politico, però un impegno politico comunque che non prescindeva dai libri, che è un qualcosa che è sparito. Un'altra cosa che tu nel libro non dici ma che a me aveva colpito molto rileggendo La Milano una volta, che ho scoperto, che tipo nel 74-75 organizzavano degli spettacoli nei teatri tenda nelle periferie, e avevo letto addirittura di una Delchi, fatto mi pare nel Grattosoglio, con Vittorio Gassman, dove 4.000 operai, dopo una giornata tra l'altro infernale, pensate che roba, con la sedia pieghevole, andavano a vedersi 4 ore di Adelchi. Cioè, ma voi pensate oggi, cioè, l'Adelchi...
Di Manzoni, ma, una cosa inabordabile.
Ma, capito? E veniva fatto al Grattosoglio, col Grattosoglio pieno così. Cioè, anche questi sono elementi che la figura di Moroni e il mondo di Moroni ci riportano pesantemente addosso. Cioè, l'importanza della cultura, anche, del leggere. E anche del trovarsi, tipo, anche i concerti, che era un po' diverso da come lo viviamo oggi. C'era anche, per esempio, c'erano i negozi di dischi, ma cioè adesso ci sono un po' le Feltrinelli hanno un po' monopolizzato un po' il discorso che tu facevi del tutto reso un po' consumista, però abbiamo un po' perso le librerie, abbiamo perso i negozi di dischi. Noi ci trovavamo in libreria, ci trovavamo nei negozi di dischi, il disco club, piuttosto che ognuno aveva i suoi luoghi, e si stava anche lì, cioè si commentavano i dischi, cioè ci si era tutta una situazione, ma ripeto, quello che ci fa riflettere, soprattutto visto l'oggi, è che non si può occuparsi di politica disinteressandosi completamente dalla cultura. E questo, ahimè, forse mai come oggi, è un elemento di fronte al quale ci troviamo molto. Cioè, oggi vediamo fare politica anche da ignoranti pazzeschi, e mi riferisco a tutti i gruppi, non è che ce n'è uno particolarmente rispetto ad altri. Il che forse allora non era consentito, cioè si poteva dissentire, si poteva altro, però minimo leggi. Credo che fosse una regola, voglio dire, base a chiunque. Ecco, questa è un'altra cosa straordinaria, e su questo, scusami Tommaso, non essere un po' nostalgici faccio fatica. Cioè qui veramente mi viene a dire, cazzo, era meglio prima, scusate.
Vai. Vuoi dire qualcosa?
Ma io volevo dire che mentre scrivevo questo libro, volevo dire questo, mi è sorto proprio un senso di gratitudine verso tutte queste persone che ho incontrato. Infatti, no, diciamo, in primis, primo Moroni, chiaramente, e mi sembra così di aver fatto anche qualcosa per lui, visto tante cose che lui ha fatto per noi, quindi c'è stato come una restituzione. E poi, andando così nella memoria, scrivendo, e ho sentito proprio, ho percepito questo senso di gratitudine per tutte queste persone che ho incontrato in tutti quegli anni, insomma. Questo volevo dire.
Posti senza amore, senza memoria, come diceva nella sua introduzione al tuo libro, i ristoranti che dichiaravano
sì,
senza amore, senza memoria.
Senza amore,
no? Va bene, non importa.
Anche i ristoranti, cioè.
Il luogo di culto, il ristorante. Cioè. Continuo. Scalzone mi aveva salutato col pugno chiuso, secco, con la barba. Mi aveva fatto un sorriso mentre entravo frastornato, per dire così, dalle sbarre e il cemento alla festa della Palazzina Liberty, la patria di Dario Fo e della sua comune. Scherzosamente gli amici mi chiedevano l'autografo, mi salutavano, mi acclamavano accompagnandomi sul palco in cui mi aspettava mia sorella. Ricordo ora. L'ho abbracciata tra gli applausi e pareva la premiazione di un festival. Di lì a poco ci avrebbero consegnato gli Oscar. Mi ricordo, una volta era Natale, in casa dei miei genitori avevamo litigato, a Natale era facile, con mio fratello e un po' fra tutti. Nonostante mia madre cercasse sempre di mettere pace, mia sorella esce e io vado con lei. Eravamo a Livorno, siamo andati a mangiarci le uova al tegamino in una specie di piccolo bar trattoria. Un'altra volta invece mia sorella era andata a cenare con un cappuccino. Natale, compagni, mi metto a dire a voce alta, ricordo. Avrete capito tutti, ma... Mia sorella mi interrompe, ma che fai, chiede, ti metti a fare l'intervento? Racconta, dice, ricordo ora. Vogliono sapere com'è andata, cos'è successo, ripete lei. E ancora applausi, io che parlo come in sogno, con le luci dei proiettori che mi accecano, elenco i fatti tra commenti, urla di indignazione, solidarietà per me e per noi, mi portano in giro a testimoniare, tutti avrebbero dovuto sapere com'era andata la faccenda. Entro all'Istituto Varalli, in via Ulisse Dini, a Piazzale Abbiategrasso, in cui anni dopo avrei lavorato per molto tempo con l'associazione di Fasani per le persone con disabilità. Racconto agli studenti quello che ci hanno fatto nel silenzio più profondo e poi mi accorgo che in ogni posto in cui io e gli altri andiamo a raccontare la nostra storia di violenza e angheria, qualche manina lascia cadere i volantini delle Brigate Rosse e delle formazioni armate. Mi ritrovo le scritte con lo spray sotto casa, i volantini anche nella cassetta della posta, li vedo in tutte le cassette delle lettere dello stabile, I volantini sembrano seguire le mie parole di denuncia contro i maltrattamenti e le torture inferte dalla polizia. E i volantini dietro, come se li portassi io, ricordo ora.
Se qualcuno volesse intervenire, ha un'occasione. Sì,
se vieni col microfono però.
Sì. Scusa se no.
Vuol venire qua, signora?
No, guardi, faccio veloce. No, soltanto una notazione. Considerando che ero esattamente lì allora, abitando giusto in corso di Praticinese e non solo vicolo Calusca, ma anche quando la libreria era a Piazza Sant'Eustorgio e così via. E ricordando dal 68 in poi, in cui è partita proprio questa dimensione, anche io ero all'università statale, dopo ero insegnante, e sempre si manteneva questa temperie a lungo e durata. E io, riguardo a nostalgia o meno, quello che sento è che non si può perdere questa dimensione, nel senso che ce l'abbiamo dentro, è una dimensione esistenziale. Questa cultura vissuta come comunità, quando si entrava in questa libreria era un esempio forte, questo viso dolce, intenso di Moroni che diceva, hai letto questo? Guardalo, così se ne parlava, e poi diceva, dai, prendi anche questo, tu prendili, portali, poi se ti piacciono li compri. Questa cosa mi aveva colpito perché anche allora era abbastanza... E poi tornavo e sempre c'era un parlarsi, un dirsi e un condividere. Ecco, questa dimensione del condividere che poi toccava molti piani, no? Quindi all'università... tutti gli aspetti del vissuto. Io li cercavo anche in alcuni libri che ho ritrovato a commemorare il 68 e seguenti, ma forse uno di quelli in cui mi sono trovata di più è stato La breccia di Edgar Morin, dove si parlava proprio del fatto che in quegli anni in Francia e poi in Italia, in Europa, come risonanza a livello internazionale proprio, si è aperto una cesura rispetto a quello che era le abitudini, i condizionamenti e così via degli anni precedenti, però via via questa cosa è maturata, ha trovato nuove forme e in ciascuno si è espressa diversamente. Ecco, io credo che questa espressione in cui non soltanto negli anziani che l'hanno vissuto, ma nei giovani che lo stanno vivendo e non trovano forse anche le forme adeguate perché l'espressione ci sia, noi possiamo trasmettere, abbiamo trasmesso e possiamo continuare a trasmettere questa capacità che abbiamo assaporato e realizzato.
Grazie a te. C'era lui.
Ecco, leggendolo il libro mi sono venute in mente due suggestioni, no? Era più la mia è un po' una riflessione sullo stile. Il romanzo è bello quando è scritto bene, e il suo mi sembra scritto molto bene. Allora mi sono venute in mente due suggestioni. Un romanzo di Umberto Simonetta, Il tirar mattina, che affresca la Milano un po' picaresca, bohemienne degli anni 50. E poi l'altra suggestione sono stati I sotterranei di Kerouac. Infatti il romanzo, come dicevi tu, si legge tutto d'un fiato, no? Sembra scritto con i rotoli che usavano gli scrittori beatnik. Non riesci, è un mantra, no? È una struttura circolare, eccetera. Mi è piaciuto molto lo stile. E allora volevo chiederti, l'influenza, per esempio, quando hai iniziato a scrivere, degli scrittori beat, per esempio, no? Kerouac, Ginsberg, eccetera, se in te ha questa componente agito da un punto di vista estetico. E poi vabbè, la parola torna a essere mito, no? Mitos, cioè tu restituisci il vissuto di una generazione, no? Quindi questo è molto interessante perché c'è una dimensione, il romanzo assume l'anima collettiva. E questo rappresenta oggi, soprattutto nel momento contemporaneo, una rottura estetico-antropologica, no? Con quello che si legge adesso in giro. Quando, leggi, quando leggo te, leggo il vissuto di un'intera generazione. Ed è difficilissimo oggi negli scrittori contemporanei ritrovare questa dimensione, no? L'epos, la parola che ritorna a essere mito, che fugge dal logos. Ecco.
Non vorrei deluderti, però diciamo, gli autori che mi hanno molto influenzato sono Vittorini e Thomas Bernhard. Sono quelli che apprezzo molto, vabbè, poi anche Céline, eccetera. Però in particolare proprio tantissimo, quando ho iniziato Vittorini mi ha colpito tantissimo. E poi anche Thomas Bernhard in particolare. Poi è chiaro che poi tutto quello che si legge, anche quello che si pensa che non, magari che non ti colpisca o che non ti piaccia particolarmente, poi questo agisce dentro di te. Comunque grazie.
Continuo. L'ultimo bel pezzo. Dice: aprì la Calusca nel 71, prima che il Ticinese diventasse il quartiere rosso, e vi era ancora la Ligera. Mi fidavo più dell'extra legalità che dei professorini della statale. Dice: e che lui da ragazzo aveva una compagnia di 80-100 persone di ogni tipo e anche malavitosi, e che quelli alla fine erano stati i suoi veri amici. Dice: i miei veri amici sono quelli con cui sono cresciuto insieme per strada negli anni 50. Con loro mi sentivo a mio agio, con loro facevo stronzate rare. C'era tra noi una sicurezza e non era necessario nascondere niente. Da adulto è più difficile. La comunicazione avviene su un livello di scambio di competenze. Ci sono moltissime conoscenze affettuose, ma non puoi costruire affinità, così come vengono spontanee da ragazzi, dice a me. Ho ancora un amico che è uno spacciatore di eroina, un tipo geniale che conosce 7 lingue. Ci scriviamo, lui è in carcere. Ciò è per me contraddittorio, perché è un trafficante di eroina, uno che fa morire la gente. Però c'è l'affetto dell'amico d'infanzia, dice. Un altro è Vittorino Lambretta. Con lui ebbe uno scontro a muso duro. Ci riempimmo di botte. Aveva mandato a battere una ragazza del gruppo, raggiungendo il livello più basso dei lavori della malavita. Lui era grosso e in parte le ho anche prese, dice. Dopo 6 mesi è andato inaspettatamente a fare l'operaio alla Carlo Erba ed è diventato un comunista rigoroso. Pensava che io fossi un terrorista deviato, dice Moroni, e ride. Anche se poi abbiamo fatto scelte diverse che ci hanno condotto in ambienti diversi con gli amici di un tempo, ho mantenuto contatti e ci siamo rispettati, ricordo, mi dice. Cosa che nella mia vita non si è più ripetuta. Dice davanti al vicolo Calusca, dove ora c'è un ristorante asiatico e domani chissà. Moroni aveva aperto la Calusca su ispirazione del poeta Ferlinghetti. Era rimasto suggestionato da un'immagine della libreria City Lights di San Francisco e delle sue parole. La letteratura ce la facciamo noi, la scriviamo, la stampiamo e la divulghiamo per mezza America.
Questo era il senso che...
Forse
devi incoraggiare.
No, sono un perplesso. Forse tocca a me fare una considerazione che la faccio piccola e anche questa volta prendo spunto da delle pagine lette, quelle prima, non queste. Umberto racconta, descrive, come dire, dipinge, rappresenta la sua storia e non solo, ma la sua storia è una storia di coraggiosa coerenza nel praticare dei percorsi di lotta che si è costruito sin da quando era molto piccolo nel suo quartiere e nel suo camminare per Milano. questa cosa, come è stato detto, lo porta a una situazione estrema, perché è vero che voi eravate giuridicamente innocenti, ma non si può dire che voi foste politicamente innocenti insieme a, a tanti altri, e lo porta in questo caso a quanto è stato già bene descritto e citato prima da, da Steccanella, l'episodio del 79 e i successivi, e questa cosa che già viveva in un contesto articolato e complesso si trova, ed è questo che è descritto in questo pezzo, a confrontarsi direttamente con un pezzo di altri ragazzi, alcuni dei quali della tua stessa età, che operavano delle forme di lotta diverse, avevano optato per delle forme di lotta diverse. L'incontro non è felice, probabilmente non lo era neanche prima, è stato molto complicato questo aspetto e questo incontro in, in quegli anni, ed è stato fonte di innumerevoli complicazioni successive. Però io quello che vorrei, mi verrebbe da dire, è che, come penso direbbe Sansone, anche loro portavano il loro pezzetto in centro per costruire la verità. Basta.
Siamo pronti per le domande?
Ecco. Se ci sono. Le domande sempre pronti, certo, certo. Chi l'ha letto? Chi l'ha letto? Lui l'ha letto.
Letto di fila, se riesce. Se ci riesce lo faccia di fila, perché davvero è un peccato interrompere la, lo, la sbobinatura. Sì.
Va bene.
Se non ci sono domande, te fai una.
Bene. Intanto io vi ringrazio e bene, buona lettura. Sì.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie. Grazie a tutti. E adesso, non so, noi facciamo un piccolo brindisi, c'è un buffet qua e poi dopo, per chi vuole, c'è del, della musica.